Buongiorno e benvenuti su Radio Bandiera Nera, quel vostro conduttore radiofonico dei programmi del blocco studentesco Novara, e questa mattina ci ritroviamo per il secondo appuntamento della rassegna stampa del sito del nostro movimento. Seconda puntata sulla carta, perché 3 settimane fa la prima, quella sul volontariato dei selfie, causa problemi tecnici di varia natura, non è potuta andare in onda. Perciò vi invito a recuperarla nella sezione podcast del sito www.radiobandieranera.org o direttamente sull'app Casa Pound Italia, perché al di là del fatto che l'abbiamo realizzata io e il mio compare producer Long, è davvero interessante perché analizza con analisi critica il fenomeno selfie come mai nessuno abbia fatto. Detto questo, passiamo all'argomento di questa mattina. Oggi parleremo dei pilastri dell'informazione, o presunti tali, e del loro attacco all'editoria underground. In conclusione poi vi divulgerò delle principali possibili cause della crisi del giornalismo in Italia. Questo argomento è tratto dall'articolo pubblicato sul già citato sito in data 23 maggio 2020. Critica mossa da esso è la totale incoerenza di alcuni quotidiani, ma nello specifico di una nota azienda di spettacolo televisivo, che in uno spot commerciale in onda tutti i giorni, a qualsiasi ora, sulle loro reti propugna la lotta alle fake news, indicando come maggiori responsabili i piccoli editori e coloro che non fanno informazione mainstream, invitando noi telespettatori e cittadini italiani a diffidare da essi, perché la vera informazione, quella reale e trasparente, a detta loro, risiederebbe nei loro principali organi divulgativi. Citando testualmente alcuni frammenti dell'articolo, pochi secondi dopo l'inizio del video compare sullo schermo una serie di palesi fake news riguardo il coronavirus, mentre una voce fuori campo ci invita a non prestare attenzione alle editore indipendenti, ma di scegliere quelli responsabili, quelli veri, i pilastri dell'informazione. Il tutto viene condito da una grande dose di allarmismo riguardo le false informazioni riguardo al Covid-19 che circolano sui social, che potrebbero nuocere gravemente alla salute. Che le fake news siano pericolose per la salute è evidente a tutti, ma ancora una volta, grazie allo spauracchio delle bufale e al timore per il coronavirus, i media mainstream possono svolgere un'opera di consolidamento della loro credibilità e della loro affidabilità agli occhi del pubblico. Possono, senza contraddittorio, estromettere tutti gli editori indipendenti dal dibattito pubblico, rendendo l'insieme dei quotidiani italiani un grande coro che canta all'unisono, il coro del pensiero unico. Lo spot si conclude con un invito per i telespettatori. Scegli la serietà, perché le notizie sono una cosa seria, e con una sorta di sfilata degli editori certificati e approvati. Figurano, oltre agli immancabili organi Mediaset, quotidiani come La Repubblica, Corriere della Sera, Avvenire e La Stampa. Ora, prima di addentrarci nei meandri della critica, facciamo una piccola specifica per chiarire perché avanzare una caccia alle streghe nei confronti della cosiddetta editoria underground e dei giornalisti indipendenti? No, la lotta alle fake news è un palese pretesto, per non dire altro di peggio. Sicuramente l'eliminazione di una schiera alternativa che dia una sua propria e diversa lettura dei fatti è una motivazione. Il concetto è chiaro. Se X afferma che la causa del collasso della sanità lombarda in questa emergenza coronavirus è la mala gestione del governo regionale, e Y invece scrive che non è così, dato che la causa principe sono i 20 anni di tagli alla nostra sanità fatti dai vari governi di centrodestra e centrosinistra che si sono susseguiti, ci rendiamo conto che così facendo dai ai lettori due libere visioni delle cose. Inoltre non dobbiamo dimenticarci che l'editoria mainstream in Italia è talvolta espressione di indirizzi ideologici raggruppabili nell'arem del pensiero unico dominante. Quindi anche in barba alle libertà costituzionali, tappare la bocca alla controcultura è indispensabile per mantenere il potere. Altro motivo, che avrebbe origine da un problema che vedremo più avanti, è la rapida diffusione in termini di spesa e di tempo delle notizie del giornalismo indipendente, dato che chi o lavora in proprio attraverso blog, quindi solo e soltanto attraverso Facebook, YouTube, Telegram, Blogger et similia, o ha una piccola redazione e produce articoli giornalieri sui social e mensili cartacei e o digitali, sulla carta dovrebbe avere meno ostacoli rispetto ad un quotidiano che stampa e vende copie tutti i giorni o più giorni a settimana. Ma questo, sottolineiamo, che può essere veritiero in alcuni punti, ma non del tutto, dato che la colpa della crisi del giornalismo mainstream non è additabile appunto agli indipendenti. Ultima postilla di questa lunga introduzione è in riferimento al termine usato anche nella locandina della puntata. Il termine underground l'abbiamo voluto usare un po' impropriamente, dato che una specifica editoria underground è esistita davvero dal 1968 fino a fine anni 80. Abbiamo voluto usare questo termine per mostrarvi figuratamente dove sia posta questo tipo di editoria, nella e dalla nostra attuale società, volutamente sottoterra dall'editoria dominante e dalle mille barriere che contraddistinguono ormai questo campo di lavoro, a cui spetta la vita nel soprassuolo. Lo spot di quell'azienda televisiva parlava quindi di lotta alle fake news, a queste notizie false che impanicherebbero e disinformerebbero i cittadini. E questa vera e propria campagna di lotta all'eresia ha anche un preciso fondamento politico e legislativo. Vi sono infatti articoli del nostro codice penale che legiferano su possibili illeciti in termini di diffusione di notizie false, ma alcuni uomini politici italiani e non vorrebbero proprio una legislazione ad hoc a livello comunitario. Pensiamo solamente ai lavori svolti dalla Commissione europea in data 26 aprile 2018 riguardo la creazione di un mercato unico digitale per la lotta alle notizie false e per una maggior trasparenza delle piattaforme online. Peccato che a volte siano le notizie dei pilastri dell'informazione ad essere false e non quelle degli altri. Il paradosso sta proprio qui. Voler censurare un pensiero altrui ed etichettarlo come falso per difendere e far passare come unica verità il proprio. E di tentativi di censura ce ne sono stati ultimamente, come ad esempio l'attacco di Facebook nei confronti del primato nazionale, o quello subito dal canale YouTubico di informazione BioBlu nelle scorse settimane, per alcuni video su una visione differente degli eventi e delle possibili soluzioni riguardo l'emergenza Covid-19, tutti video informativi e divulgativi di opinioni anche contrastanti tra di loro. Ma quali sarebbero le fatidiche fake news degli autodefinitisi pilastri dell'informazione? Gli esempi sono molti, come i presunti crimini commessi dal legittimo presidente della Repubblica Araba di Siria, Bashar al-Assad, accusato di aver sterminato con attacchi chimici la popolazione civile. Notizia falsa, o accusa infondata sarebbe meglio dire, ripresa da un noto rotocalco globalista che, dopo una minuziosa ricerca delle informazioni necessarie, attendibili e imparziali, ha scritto decine di articoli trapelando le suddette informazioni dal sito dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, con sede a Coventry in Inghilterra, organizzazione poi rivelatasi non meramente divulgativa ma espressamente ideologizzata contro Assad. Poco dopo si è scoperto che i crimini da loro denunciati erano stati in realtà commessi dai terroristi chiamati testualmente eroici ribelli contro la repressione governativa. Lo stesso rotocalco, anni dopo, ha letteralmente bombardato le opposizioni in seguito al caso dell'atleta di colore Daisy e dell'uovo lanciatole addosso, che le ha provocato danni alla vista. I pilastri dell'informazione hanno accusato la destra di aver alimentato l'odio che ha mosso la mano del lanciatore amatoriale di uova sui passanti. Peccato che, qualche settimana dopo, si è scoperto che il responsabile di tale deprecabile azione era in realtà il figlio di un consigliere del Partito Democratico. Ma non è ovviamente finita qui. Lo stesso giornale, la scorsa estate, ha condotto un'inchiesta sulla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, in cui affermano che quest'ultima riceve 200 insulti al giorno sui social per la sua appartenenza alla comunità ebraica. Ebbene, dopo aver infangato a dovere le opposizioni, ancora una volta i fatti hanno sbugiardato gli autoproclamati giornalisti seri. Ebbene, partendo dal fatto che la Segre non ha profili social, anche supponendo che abbia potuto ricevere insulti su una piattaforma che lei non frequenta, l'Osservatorio Antisemitismo ha pubblicato un rapporto che afferma che gli episodi antisemiti in Italia sono 197 all'anno. Altro che 200 al giorno. Purtroppo, per questa fabbrica di falsità, e qua non intendiamo un giornale nello specifico, ma i pilastri della disinformazione in generale, le fake news non sono finite. Stendiamo un velo pietoso con una recentissima notizia. Qualche giorno dopo la liberazione dell'attivista Silvia Romano, i giornalisti seri hanno avuto il coraggio, oltre che il pessimo gusto, di pubblicare un'intervista al portavoce del gruppo terroristico colpevole del sequestro. Ovviamente l'obiettivo era quello di confermare la spontanea conversione della donna all'Islam e il trattamento umano che avrebbe ricevuto. Ecco, anche quell'intervista si è rivelata una fake news, completamente inventata e smentita persino dai giornalisti stessi. Ne potremmo citare a bizzeffe di cazzate scritte da questi pseudogiornalisti, come ad esempio gli articoli creati ad hoc da un noto giornalista di Repubblica che è ossessionato da noi, ma dovremmo prendere altre 3 ore di trasmissione. Prima di chiudere questa prima parte dell'appuntamento odierno, non posso non nominare ciò che venne riportato dal quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Infatti, fino a pochi anni fa, pubblicava presunte foto di lager libici, fatti passare come dei campi di concentramento per immigrati. Anche qui, le foto si sono rivelate vere, ma scattate non in Libia, ma in carceri nigeriane per criminali violenti. Insomma, articoli montati ad arte per far notizia, uso scorretto di foto, notizie palesemente inventate, sfruttamento di personaggi o eventi accaduti per attaccare una parte politica. Questa è la stampa mainstream che quanto di più corrotto e fazioso esista. Ed è appunto per questo che bisogna iniziare a supportare progetti editoriali di nicchia, indipendenti, liberi e soprattutto oggettivi. L'oligopolio del giornalismo fazioso non si spezza da sé.
First it was the bomb, skin starts turning green. Your eyes no longer see. Life's reality. Push the needle. Face the sickly grin. Holes are in your skin. Cut by deadly pain. Head starts spinning round. Down to the ground, feel your body heave, death and starts to weave.
Giungiamo ora alla cosiddetta crisi del giornalismo in Italia. Il giornalismo mainstream, sia cartaceo sia online, negli ultimi anni ha perso notevolmente la sua centralità nel campo comunicativo e informativo. Le cause sono molte e tra poco le vedremo, ma prima di tutto dobbiamo aprire una parentesi sull'alibi avanzata dai big del giornalismo nostrano, l'ascesa della piccola informazione digitale e del blogging. La cosa principale è quella di diffondere false notizie e di farlo mascherandosi da giornalisti. Effettivamente vi sono individui che si mascherano per tale e diffondono notizie non veritiere, o meglio, non sufficientemente confermate. Ma in ogni caso, non sono tutti così, dato che vi sono molti professionisti seri che cercano la scalata, o forse meglio dire la sopravvivenza, acquistando domini e diffondendo informazioni come un qualunque giornale nazionale. Ma il fulcro del discorso sta nella domanda: sono giuste le recriminazioni da parte del giornalismo professionale? No, chiaramente, o almeno non sussistono se queste diventano uno specchietto per le allodole, per nascondere tutti i problemi che la stampa nostrana si porta dietro da anni. Questa crisi di sistema parte da lontano. Da una parte la specificità tutta italiana fatta di partigianeria, collateralismo politico e informazione inquinata che ha messo in discussione quell'autentico impegno civico super partes che avrebbe dovuto distinguere l'informazione professionale. Ciò ha creato sfiducia nel potenziale lettore e minato la credibilità di numerose realtà editoriali anche di un certo blasone. D'altra parte la rete, che lungi dall'essere scevra da questa dipendenza, offriva comunque con blog e portali di informazione, spesso generati da iniziative degli utenti stessi, un'offerta molto più vasta, in tempo reale e soprattutto gratuita, unendo il lato informativo a quello licenzioso del pettegolezzo, potendo godere di molte più libertà editoriali. Un punto storico, cruciale, di sfida dove il giornalismo era chiamato a reinventarsi, magari facendo leva di proprio su quella professionalità di cui si fregiava già allora, ma invece di distinguersi, invece di perseverare nella distanza tra loro e gli altri, i giornali si sono piegati rassegnatamente alle logiche dell'audience e del click della pubblicità, della nuova marea digitale, dell'infotainment, ovvero dell'informazione che punta più a intrattenere e trattenere il lettore che a informarlo. E da lì il clickbait fatto di titoli sensazionalistici o farlocchi, il mare di fake news, il trash come stile. Vediamo nello specifico i casi concreti. La prima causa è la linea di demonizzazione assunta e adottata da alcuni editori, volta solamente a screditare e diffamare le controparti politiche e ideologiche, pescando argomenti accusatori infondati o totalmente distaccati dalla realtà dei fatti. Con ciò possiamo prendere ad esempio i continui e numerosi articoli di un rotocalco appartenente ad un importante gruppo editoriale italiano nei confronti di Casa Pound e in generale dell'area della cosiddetta destra radicale, termine che poco ci piace ma che è utile ai fini di una chiara comunicazione. Articoli spazzatura creati ad hoc per fare notizia e per dare ciò che i lettori chiedono. Perché è proprio qui il punto. Una linea editoriale, qualunque essa sia, viene assunta in base alle richieste e agli interessi dei propri lettori. Se i lettori di quei giornali vogliono leggere e sentirsi dire che hanno ragione quando dicono che Casa Pound vorrebbe ricostituire il disciolto partito fascista semplicemente organizzando una distribuzione alimentare per famiglie italiane in difficoltà, qui le lezioni di diritto pubblico sulla 12ª disposizione transitoria e pure sulla legge Scelba non basterebbero, ahimè. Allora tu glielo devi dare, anche se non vi è alcun collegamento tra realtà dei fatti e pregiudizi, ma questo non lo devi nemmeno calcolare. Io non voglio dire che sia sbagliato perseguire questa strada, dato che non è questa l'occasione per farlo. Assolutamente, sei liberissimo di farlo, verrà etichettato come un creatore di fuffa giornalistica e come un quotidiano infamante, ma a te questo non lede. Tu stai creando articoli per vendere giornali, a te importa solamente l'incasso. Ecco, però, se non vendi, se non ti entra abbastanza cash, non puoi puntare il dito contro altri, contro il web, contro l'informazione indipendente, imparziale, che racconta i fatti in base alla realtà. Hai scelto di vendere il tuo prodotto ad una minoranza di lettori? Bene, devi assumerti a carico rischi e perdite. Quindi sono cazzi tuoi, detto con un linguaggio politicamente scorretto. Piccola parentesi. Perché abbiamo parlato di demonizzazione e non di ideologizzazione? Perché i giornali già esprimono un pensiero, un'idea, anzi devono esprimerlo, devono avere un connotato, ma lo devono fare con ragion critica e senza cadere nel ridicolo e nel macchiettistico, come alcuni giornali fanno, e per lo più sono quelli che attualmente pretendono di avere l'egemonia culturale in Italia. Altro aspetto e causa della crisi del giornalismo è la già citata imparzialità nel dare la notizia. Un giornalista dovrebbe raccontare i fatti senza inquinarli e, al massimo, riportare una critica costruttiva, ma sempre senza cadere nella partigianeria. Invece questo troppe volte accade. Parliamo ad esempio del già citato e più famoso rotocalco globalista che esista nella nostra nazione, che ci ha abituato ad articoli sul nostro movimento che pare siano uscite dalla pellicola Teste rasate di Claudio Fragasso. Articoli al limite del ridicolo. Oppure ancora la faziosità su temi come l'immigrazione e il dibattito europeismo-sovranismo di un giornale tradizionalmente conservatore ma che negli anni sembra essersi trasformato in un foglio liberal progressista. La propaganda quindi ha sostituito l'informazione, caratterizzando la morte del giornalismo. Le problematiche non si fermano qui, ve ne sono tante altre, ma quelle più incisive sono queste due, a mio modo di vedere.
At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Ora, a conclusione di questo lungo intervento, la domanda è lecita. Il giornalismo mainstream potrà mai risorgere? È davvero difficile dare una risposta. Personalmente non vedo come è possibile questa prospettiva, dato che ormai esso è entrato da troppo tempo nel tunnel della mera propaganda, perdendo il suo connotato originale, appunto. Perirà, assieme al sistema sociale creatosi, di cui esso è lo strumento perfetto di inculcamento della disinformazione. Cosa fare quindi? Arrendersi? Nah, assolutamente no. Infatti questo è il momento giusto per supportare e sostenere progetti editoriali di nicchia, ma soprattutto senza né padrini né padroni, per dare finalmente una voce alle istanze dissidenti del sistema vigente. Vi ringraziamo per l'ascolto, saluti dal blocco studentesco Novara e alla prossima qui su Radio Bandera Nera, la radio politicamente scorretta per eccellenza. We'll be right back.
We'll be right back.